Los Angeles.
3:31 in Los Angeles. This is the real Don Steve.
I know that it's time, and you're saying it. La, 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 la. And you're staying home.
Buonasera, buonasera a tutti, sono le 17.34, quasi 35, siamo in diretta come sempre ogni mercoledì con la settima ossessione, puntata del 17 febbraio 2021, è l'ora di cinema su Nova Radio, ma non solo cinema, parliamo anche di serie TV, non ne abbiamo parlato per qualche puntata, ma adesso torniamo a bomba, come si dice da queste parti, a parlarne, e oggi lo facciamo anche con una new entry nel nostro bel gruppo della trasmissione radio La Settima Ossessione. Si tratta di Manuela Santacaterina, redattrice del sito The Hot Corn, che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Manuela?
Ciao Daniele, ciao, grazie Manuela. Per l'invito.
Ciao Manuela, benvenuta alla Settima Ossessione. La tua prima volta qua, speriamo non l'ultima, e sono molto contento di averti qua con noi. Allora, Manuela, oggi per questa tua prima ospitata nel nostro programma ci parli di una serie che da qualche giorno ha fatto la sua comparsa nel catalogo di Amazon Prime Video. Si tratta di una serie che si intitola Soulmates. Allora, innanzitutto direi di raccontarci un po' di che cosa parla questa serie e poi insomma cominceremo un po' a parlarne insieme.
Prima di tutto va detto che questa è una serie antologica, quindi sono 6 episodi, ma ognuno di questi tratta argomenti differenti con protagonisti differenti. Come dicevi tu, è disponibile su Amazon Prime Video e questa serie parte da una domanda: il vero amore è scritto nel destino o è una scelta? E a scrivere questa serie sono due scrittori, sono Brett Goldstein e William Bridge, lo stesso Bridge che è anche uno dei coautori di Black Mirror. Questa premessa perché fondamentalmente Soulmates è una sorta di Black Mirror dei sentimenti. È ambientato in un futuro non troppo distante dal nostro, a 15 anni di distanza dal nostro presente, e ruota attorno a un test creato da una nuova compagnia che si chiama SoulConnex, e questo test permette di individuare con precisione il nome e il cognome della nostra anima gemella. Questo ovviamente non porta però a un happy end certo, perché in realtà vediamo che queste anime gemelle che i vari protagonisti trovano non fanno altro che in realtà creare confusione nelle vite di questi personaggi. E fondamentalmente la serie è una riflessione su quello che è la nostra fiducia riposta nelle macchine. Noi vediamo questi calcoli precisi delle macchine contrapposti a quella che è l'imprevedibilità dei sentimenti, e il primo episodio credo che sia forse quello più emblematico, perché racconta di una coppia che sta insieme dagli anni del college, una coppia affiatata che ha creato una famiglia con i suoi alti e bassi, ma comunque felice, che va in rotta di collisione quando tutte quante le persone intorno a loro cominciano a fare questo test e trovano la loro anima gemella. E quello che era una base solida comincia a sgretolarsi in virtù del fatto che da qualche parte nel mondo la vera anima gemella di queste due persone esiste.
Cioè.
e quindi noi vediamo fondamentalmente che quello che è il fattore umano viene messo da parte in virtù della fiducia che diamo a una macchina, che però spesso e volentieri ci tradisce. E tutta quanta la serie, con toni differenti, con generi differenti, è una lunga riflessione su questo tema qui, ed è anche un monito, se vogliamo, su quelli che sono i pericoli poi dell'affidare la nostra vita, i nostri dati sensibili a quello che fondamentalmente è un software.
Esatto.
E quindi vediamo questi personaggi avere a che fare con delle venature più thriller, perché magari appunto un episodio è incentrato più su un protagonista che crede di aver trovato l'anima gemella e in realtà trova una truffa, quindi sono tante le angolazioni, certo, con cui Soulmate racconta questa storia. E lo zampino di William Bridge e della scuola di Black Mirror c'è, ecco, e si sente.
Appunto, proprio Black Mirror, anche come impostazione della serie, cioè che ogni episodio racconta una storia diversa, anche se c'è un minimo comune denominatore, come è parso di capire.
Sì, ogni episodio racconta una storia differente, sì, con personaggi differenti, però poi appunto alla base, come in Black Mirror, c'è sempre questa riflessione sulla tecnologia e su come la tecnologia poi entri prepotentemente nelle nostre vite, anche se devo sottolineare il fatto che, come anche in Black Mirror, Soulmate racconta una tecnologia che è presente nelle vite dei vari protagonisti, però è molto minimalista, una tecnologia delle linee molto, molto minimali, che si ritrova in dettagli, diciamo, però comunque questa tecnologia porta alla fine a far sì che questi personaggi si ritrovino più soli di quanto in realtà speravano, perché appunto è una serie basata sulla ricerca dell'anima gemella e spesso e volentieri però il finale è un po' amaro, ecco, anche se va detto che c'è una nota di speranza, non tutti gli episodi insomma sono... Esatto, ecco, non tutti gli episodi insomma hanno questo finale amaro c'è chi invece decide magari appunto di affidarsi di più al fattore umano e meno ai calcoli di un software.
Ecco.
E è interessante anche vedere che la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione. Sì. Non sappiamo se torneranno in vesti differenti i vari protagonisti che abbiamo visto in questa prima stagione, però va detto che come esordio Soulmate conta su un cast molto importante, perché ci sono già nel primo episodio personaggi come Snook e Kingsley Benadir. Lei l'abbiamo vista in Succession della HBO, lui l'abbiamo appena visto in One Night in Miami, che probabilmente arriverà agli Oscar,
sì,
con il film di Regina King. Regina Qua King. Ci sono Charlie Heaton, già visto in Stranger Things,
sì,
o un ritorno, per me è un bel ritorno, con Nathan Stewart Jarrett, che era uno dei protagonisti di un cult assoluto come Misfits.
Certo.
E poi
un cult.
C'è anche il Pennywise di It, qui ovviamente senza trucco e parrucco, ma è uno dei protagonisti degli episodi di Soulmate,
che sarebbe Bill Skarsgård, giusto?
È esattamente, esattamente. Ecco. Lui senza
il trucco e parrucco,
esattamente,
al naturale.
E quindi anche il cast insomma è di quelli
che cast,
contano.
Sì. Senti, ma tornando sempre a Black Mirror, regge il confronto con la serie Charlie Brooker, oppure diciamo che il risultato alla fine lascia un po' l'amaro in bocca come i protagonisti?
Guarda, io credo che sia un po' il suo tallone d'Achille, perché l'idea di base è molto interessante, il fatto è che poi viene sviluppata ricordando troppo
Black Mirror,
la serie di
non
Charlie
ha una
Brooker.
Precisa identità questa serie, come sarebbe costruita Black Mirror nel corso degli anni.
È come se fosse uno spin-off non autorizzato, diciamo.
Ecco.
Ad esempio, in Polonia è stato autorizzato uno spin-off di Black Mirror, però è stato autorizzato da Netflix, quindi sarà un Black Mirror a tutti gli effetti, però targato Polonia.
Invece questo è camuffato in qualche modo.
Esatto, qui c'è dietro una firma di uno degli autori di
William Brees,
Black Mirror. Sì. Esatto, solo che poi la produzione è totalmente differente, perché in America questa serie è uscita sulla AMC e in Italia la troviamo su Amazon Prime.
Certo.
Senza dubbio è un prodotto interessante che ha un'idea di fondo accattivante. Il problema appunto è che è impossibile non fare poi un confronto con quello che è Black Mirror, che se vogliamo ha modificato completamente il nostro rapporto con le serie televisive. E con la tecnologia,
in primis,
ce la fa vedere in un altro modo.
Esatto. Sì. Però il fatto appunto che, come hai detto te, abbiano rinnovato la serie per un'altra stagione, vuol dire che insomma ha convinto in primis i produttori, la rete,
esatto,
eccetera. Quindi vuol dire che insomma vediamo se nella seconda stagione riuscirà a trovare una strada ben precisa, ecco, diamogli.
Sì, magari
forse,
appunto avere una personalità un po' più,
una personalità più
Soulmate, un po' meno Black
esatto,
Mirror,
un
ecco,
po' meno Black Mirror. Perfetto. Allora, tu hai scritto anche la recensione per il sito The Hot Corn, quindi
sì,
invitiamo i nostri,
esatto,
radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici ad andare a leggerla. Io ti ringrazio, Manuela, ti ringrazio
grazie
per
a te,
questo
grazie
tuo
mille per l'invito,
prezioso intervento. Spero che ci sia modo di risentirci nelle prossime puntate.
Molto volentieri, grazie mille.
Un saluto.
Ciao.
Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze, oh, over again. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So we're alone in love, like the world had disappeared. Oh, I won't be silent and I won't let go. I will hold on tight until the afterglow.
Le 17:47, siamo sempre qua con la settima sessione su Nova Radio 101.5 FM in tutta Firenze, altrimenti novaradio.info o addirittura in modalità digitale con grazie al DAB Plus. Siamo in collegamento con Diego Battistini. Ciao Diego.
Ciao Daniele, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
Ciao Diego, autore di Movie Strikers e anche di Ultima Razzia, ormai nostro ospite fisso, possiamo dirlo, quasi fisso qualche volta,
sì,
però insomma, ormai hai fatto una sorta di triplete, se non quattro, ti diamo la medaglia, ti faremo ricambiare la medaglia di Nova Radio. Allora, innanzitutto volevo dare il nostro contatto telefonico che è 366 10 14 094 qualora siate intenzionati a inviarci anche un WhatsApp per insomma dissentire, anche non solo concordare ma anche dissentire con le cose che stiamo dicendo, sia di serie TV che di cinema. Con il qui presente Diego Battistini vogliamo parlare, anzi celebrare, come abbiamo fatto due settimane fa, se ti ricordi Diego, con il film che adesso mi sfugge, ma era Donnie Darko, qualche giorno fa, esattamente il 30 gennaio, si è celebrato il trentennale dall'uscita di un film che ha fatto anch'esso la storia del cinema. Stiamo parlando del Silenzio degli Innocenti, che uscì nelle sale americane il 30 gennaio del 1991, un film davvero che ha fatto forse il più rappresentativo degli anni 90, film del compianto Jonathan Demme, un regista che secondo me non è stato forse sottovalutato, ma forse è stato forse dimenticato troppo in fretta, non so come la vede, magari poi ne parliamo dopo anche di questo.
Certo.
Innanzitutto lascio a te il ricordo che hai del Silenzio degli Innocenti e che vuoi condividere con noi.
Ma sai, si parla comunque sempre di un caposaldo della storia del cinema, sicuramente un film, tu hai detto, più significativo di Jonathan Demme, ma anche uno dei più significativi, se vogliamo, degli anni 90, forse anzi uno che ha contribuito molto all'estetica degli anni 90, no? Non solamente al cinema, ma anche per l'influenza che ha avuto sulla serialità televisiva. Ogni volta che lo rivedo, la prima cosa che mi viene subito in mente sarebbe quella di porre a Chris Carter, che appunto è stato il creatore della serie X-Files, quanto delle atmosfere del Silenzio degli Innocenti poi sono confluite all'interno della sua opera, no? Perché al di là del fatto che appunto lì non si parla di serial killer ma di entità paranormali, c'è proprio questo elemento perturbante classico, cioè tipico del film di Jonathan Demme, che diciamo si ripercuote anche su un certo tipo di serialità. Ma io ho citato X-Files, ma si potrebbero fare tanti altri esempi anche cinematografici, ma proprio per chiudere sempre il cerchio con le serie TV, penso anche a Mindhunter, insomma,
assolutamente, certo,
di David Fincher, dove chiaramente c'era questo legame, cioè, si raccontava un po' una storia per certi versi analoga, no? Cioè quella appunto del cercare di capire che cosa passa nella mente,
di un serial killer
seriale.
Mi pare ci sia anche un film nella mente di un serial killer, un qualcosa del genere, ma forse
sì,
non,
no, è vero,
non,
un film molto, molto,
storia.
Molto personale, molto
sì,
personale.
Sì, 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 sì.
No, no, è sicuramente appunto è un film estremamente importante per tanti motivi. Innanzitutto, cioè, perché insomma narra una storia che è diventata iconica, soprattutto personaggi che sono diventati iconici, insomma non credo che serva appunto raccontare la trama, insomma la ricorderanno tutti,
certo,
appunto di questa recluta dell'FBI intervistata da Jodie Foster, che Clarice, che deve intervistare Hannibal Lecter, interpretato da Anthony Hopkins, che forse con questo film in certo qual modo ha anche dato una svolta molto importante poi alla sua carriera, per quanto riguarda appunto lui stava entrando appunto nella, possiamo dire, quasi oltre la mezza età, e ha dato,
esatto,
sicuramente un impulso decisivo, insomma, anche perché il suo personaggio poi estremamente iconico, con diciamo tutta una serie di caratteristiche, anche una personalità molto spiccata,
sì.
E credo che la grande riuscita del film poi sia soprattutto il fatto di andare oltre gli schemi del thriller, no? Cioè è chiaro che sia evidentemente un thriller, però grazie anche alla regia di Jonathan Demme, che propende per uno stile molto particolare, no? Uno stile fatto di primissimi piani, questa ossessione anche per gli occhi dei personaggi, e in un certo qual modo, nonostante inizi appunto come un film investigativo, a un certo punto poi si trasforma in qualcos'altro, cioè il rapporto dialogico poi fra il serial killer e la regola dell'FBI porta a galla poi una riflessione sul male che poi è insito in tutti noi, no?
Sì.
Cioè quando Clarice poi nella celebre scena nel quale racconta del suo trauma infantile, di questi,
sì,
agnelli appunto che urlano angosciati.
Il titolo originale era proprio The Silence of the Lambs, poi il Silenzio degli Innocenti è stata una traduzione un po' così,
sì,
un po' riadattata,
diciamo
molto
che
riadattata.
Però diciamo abbastanza di impatto, ecco.
Ah, quello di sicuro.
Sicuramente poi appunto fa scivolare in film in queste atmosfere perturbanti, e in un certo qual modo possiamo dire che quasi rinnega un po' la struttura tipica del thriller,
esatto,
che la riprende solamente nel finale, in cui c'è quella straordinaria sequenza, quel montaggio alternato e poi quel colpo di scena nel quale appunto si scopre chi ha individuato il vero serial killer, perché poi ricordiamo che, come dire, Hannibal Lecter è un personaggio tutto sommato quasi secondario, perché il vero serial killer a cui si dà la caccia poi è Buffalo Bill.
Esatto,
ecco,
non è appunto Hannibal Lecter. Tra l'altro Anthony Hopkins, che vinse meritatamente, aggiungerei, l'Oscar come miglior attore per Il silenzio degli innocenti, grazie a una performance di soli 24 minuti e 52 secondi, un film che oltrepassava i 120 minuti, ecco. Sì, Nel complesso, lui appare soltanto per quasi 25 minuti.
È vero, e tra l'altro stupisce sempre questo dato, perché poi anche riguardando il film sei talmente poi, come dire, quasi catturato dalla sua performance
che
non ti rendi conto, perché sostanzialmente, diciamo, la sua figura poi aleggia per tutto il film, no? Cioè, quindi,
nonostante
poi, come dire, non lo fagocita, perché Jodie Foster è altrettanto brava, e anche lei ha vinto l'Oscar come miglior attrice.
Esatto.
Oltretutto, proprio per quanto riguarda gli Oscar, c'è anche questo aneddoto, nel senso che è il primo thriller che ha ricevuto i 5 principali, cioè miglior film, regia, sceneggiatura non originale, attrice e attore.
Esatto.
Ma è anche il terzo film nella storia del cinema ad aver vinto proprio quegli Oscar, dopo Accadde una notte di Frank Capra del 34, e qualcuno lo sognerà il cuculo di Milos Forman del 75.
E chissà se è successo nuovamente che un film, adesso non ho le statistiche sotto mano, ma che un film si sia aggiudicato miglior film, regia, attrice, attore, sceneggiatura.
Sinceramente penso di no, nel senso che molto spesso è capitato appunto su sceneggiatura film e regia, magari, però diciamo, avere sia un'attrice che un attore
soprattutto negli ultimi anni, in cui i premi Oscar sono molto ecumenici, diciamo così, cercano
poi che un'interpretazione quella di Hopkins probabilmente oggi sarebbe sicuramente per un attore non protagonista, ecco,
esattamente,
non la darebbero mai,
per 24
forse,
minuti, penso che, non so, alla Anne Hathaway del Le Miserables, che se non ricordo male vinse l'Oscar, addirittura lei meno di 25 minuti, forse un quarto d'ora di performance, e ovviamente andò a finire nella categoria di migliore attrice non protagonista. Tra l'altro nel 1988 l'American Film Institute ha inserito Il silenzio degli innocenti al 65esimo posto nella classifica dei migliori 100 film statunitensi di tutti i tempi, mentre 10 anni dopo, nella lista aggiornata, scese di una posizione, ma al 64esimo invece che al 65esimo posto. Quindi,
sì, questo ti fa capire, diciamo, che come dire, l'importanza del film, al di là appunto di quando è stato redatto è stato inserito nel 98, quindi 7 anni dopo, sostanzialmente comunque è un film ancora oggi considerato un caposaldo. Tra l'altro la casa di produzione, che è poi in realtà non esiste più, è fallita, che era la Orion Pictures, fece un grande unplay nel 90-91, perché tu hai ricordato appunto che il film Jonathan Demme uscì nel gennaio del 1991, però avrebbe dovuto uscire in realtà nel dicembre del 1990, dove però venne preferito far uscire Balla coi lupi di Kevin Costner, che stravinse poi agli Oscar del 91, mentre Il senso dell'innocenza avrebbe stravinto 13 mesi dopo, quando era già uscito in un video, prima volta nella storia, e stravinse appunto nell'edizione del 92.
Nel 92, esatto, perché il film poi fu girato nel 1989 addirittura, quindi l'anno prima. Va bene, allora, caro Diego, io ti invito come sempre a restare in linea, perché tra poco, prima dell'appuntamento con Toscana in Onda, parleremo di una cosa molto simpatica e molto leggera, un po' più leggera del Silenzio degli Innocenti, e ti invito anche ad ascoltare questa canzone che in qualche modo, forse con il titolo, è legata al Silenzio degli Innocenti. Lascio a te insomma indovinare il nesso tra Il Silenzio degli Innocenti e la canzone di Lucio Battisti che stiamo per ascoltare. A tra poco.
A dopo.
Che sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia. Immaginando preparo il cuscino, qualcuno è già nell'aria, qualcuno sorriso ingenuo e profumo. Il giradischi, le luci luci rosse poi. Champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino a qualcuno. Stasera arriva qualcuno. Sorrido intanto che fumo. Ma come mai tu qui stasera? Ti sbagli, sai, non potrei. Non aspettavo, ti giuro, nessuno. Strana atmosfera. Ma cosa dici, mia cara? Non sono prove. Per scaldarmi un po' e poca luce per sognarti, no. Sediti qui accanto, animo mio, ed abbandona la tua gelosia se puoi. Combinazione a un po' di champagne se vuoi, amore. Come sei bella, amore. Sorridi e lasciati andare. Chi può bussare a quest'ora di sera? Sarà uno scherzo, un amico, e chi lo sa. Non alzarti, chiunque sia si stancherà. Amore, come sei bella, amore. Ho ancora un brivido in cuore. Pam 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 pam.
Allora Diego, ci siamo, hai risolto il mistero?
Ma forse semplicemente in questa evasione, non lo so.
Innocenti evasioni si chiamava.
Innocenti evasioni, sì.
Innocenti
sì.
Evasione, la canzone del grande Lucio Battisti. Dovevo trovare un nesso con Innocenti, mi era venuta in mente questa bella canzone.
Proprio il titolo. Ma
diciamo che non erano tanto innocenti le evasioni di Hannibal Lecter.
No, no, diciamo di no. Però diciamo se mi permetti, no. Se mi permetti, guarda, chiudo sulla domanda, certo, che hai fatto all'inizio, cioè che condivido per quanto riguarda Jonathan Demme, che è stato un regista, se non dimenticato, trascurato un pochettino.
Sì. Sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, abbiamo veramente una manciata di secondi per parlarvi di una proposta Netflix interattiva, ovvero Scuola di Sopravvivenza Missione Safari, con quel pazzo... Sì. Chi è appassionato di documentari eccetera forse lo conosce, di Bear Grylls, credo si chiami così.
Sì.
È un film, non perché era già uscita mi pare un paio di anni fa una serie, con una serie di episodi dove c'era sempre lui alle prese con animali, con cataclismi e con chi più ne ha più ne metta, dove a decidere, diciamo, le sorti di questo personaggio è proprio colui che sta seduta sul divano e col proprio telecomando.
Assolutamente sì, hai detto bene. Insomma, Scuola di Sopravvivenza nasce come serie TV nel 2019, dove appunto il nostro compagno di viaggio, diciamo così, Bear Grylls, si cimentava in situazioni, insomma, ai limiti veramente del possibile.
Sì, don't try this at home, quello si può dire.
Sì, diciamo che qui invece è circoscritto appunto una missione nel Corno d'Africa, no? Scuola di Sopravvivenza, Missione Safari, diciamo, per contestualizzare, troviamo il nostro esploratore televisivo, come possiamo definirlo, impegnato a compiere diverse azioni, diciamo la recinzione elettrificata di una riserva è stata manomessa, un leone è scappato e sta per mangiare un povero naturalista accampato, esatto. un babuino
sta per gettarsi dalla scogliera,
sciagurato, si sta per buttare dalla scogliera, e intanto bisogna anche cercare, come dire, di rimettere a posto anche l'elettricità.
Prima che arrivi il temporale.
Poi ci saranno anche altre sorprese prima della fine, però non le stiamo a svelare.
No,
diciamo subito che il film, come dire, benché possa apparire anche un pochettino sciocco, sì, è sicuramente infantile perché è chiaramente, sì, certo, rivolto a un pubblico molto giovane, sì, però devo dire che è molto divertente. Innanzitutto agevolato da un comunque da una durata limitata, che sono 45 minuti. E poi perché comunque, nel senso, insomma, Bear Grylls fa il suo personaggio, cioè mangia un po' di tutto, fa delle azioni abbastanza come dire supereroistiche, però diciamo è molto divertente.
È un passo. Diciamo che la durata è vincolata anche dal fatto della scelta, cioè se tu non azzecchi, a me è capitato ieri, l'ho visto ieri perché ero molto stanco, volevo una cosa leggera, ho detto vabbè, me lo godo. Però mi è successo ieri di azzeccare tutte le scelte, cioè è sempre andato tutto liscio. Però mi era capitato con la serie, anche se avevo sperimentato solo uno o due episodi, avevo visto soltanto due episodi, di fare la scelta sbagliata e quindi di uccidere anche Bear Grylls. E però in quel caso è ricominciato da capo. Ora non so se anche nel film, se tu scegli una cosa piuttosto che un'altra, metti nei guai sto povero uomo.
Sì, no, allora la cosa divertente è anche questa, nel senso che anch'io la prima volta che l'ho visto, proprio per un senso di competizione, sono riuscito a fare il percorso comunque in maniera ottimale.
Sì.
Poi però mi sono domandato, appunto, come ti sei fatto anche tu, ma se io sbaglio le risposte, che succede? Esatto. Effettivamente ho provato a sbagliare tutte le risposte possibili e immaginabili. Lui non muore, ma in grande difficoltà. E non porti però a termine, come dire,
la missione,
il tuo obiettivo,
cioè
il babbuino poverino rimane sulla scogliera.
No, io mi ricordo quindi... che nella serie lui era proprio, aveva mangiato una bacca velenosa, però lui diciamo che ti dà anche una serie di indizi, nel senso,
questa
sembra più sicura, quindi magari uno
sì,
va su
quello. Diciamo di sì, però comunque è molto divertente.
È molto divertente,
lo consigliamo come svago.
Sì, come svago, in questo periodo male non fa.
No, assolutamente.
Diego, ti devo salutare, purtroppo abbiamo esaurito il tempo a disposizione, ti ringrazio come sempre e ci aggiorniamo ad una delle prossime puntate.
Perfetto, grazie a te.
Ciao Diego,
a tutti.
Ciao Diego. Adesso è il momento di Toscana in onda, noi ci sentiamo tra 5 minuti esatti.
In onda, fatti e opportunità, persone a portata di radio.
Sulle infrastrutture di viabilità della Toscana, ASPI, Autostrade per l'Italia SPA, ha ad oggi avviato interventi per un investimento pari a circa 5,9 miliardi di euro. Di questi, il 62% dei lavori sono eseguiti, mentre in corso attualmente ci sono lavorazioni per un valore di circa 1,6 miliardi di euro. Il punto è stato fatto in un incontro che si è svolto sabato tra il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, che è stato anche occasione per presentare le linee strategiche del nuovo piano industriale di ASPI Autostrade per l'Italia. Per portare a termine le opere ancora da completare, Giani e Tomasi hanno concordato di collaborare nelle prossime settimane per accelerare l'approvazione dei progetti esecutivi in corso di approvazione da parte del Ministero. Tra queste opere figura anche l'ampliamento della terza corsia della A11 Firenze-Pistoia, il cui progetto esecutivo è stato presentato nell'aprile 2019 e che sembrava inizialmente espunto dal piano. ASPI ha invece confermato che non appena tale progetto sarà approvato saranno immediatamente avviate le procedure per la realizzazione dell'investimento pari a 600 milioni di euro. Il lotto Peretola Prato Est sarà gestito tramite la controllata pavimental, mentre il lotto Prato Est Pistoia sarà realizzato tramite bando pubblico, che sarà pubblicato subito dopo l'approvazione del progetto esecutivo. Come ha spiegato il presidente regionale Eugenio Giani.
Le autostrade hanno rinnovato tutto il loro impegno e nell'incontro molto cordiale ho avuto modo di vedere che davvero c'è la prospettiva di arrivare presto, appena il livello di governo si sarà ricomposto, vi sarà un ministro, l'approvazione, gli ultimi tratti di quello che potrà essere l'inizio del primo lotto che da Peretola comporta anche la rigenerazione di quello che è l'ingresso dell'autostrada in città. Ma complessivamente vi è anche l'impegno di procedere sul secondo lotto, quindi davvero ormai manca solo l'approvazione da parte del Ministero per poter procedere in quello che sarà una modernizzazione importante dal punto di vista infrastrutturale.
Sempre sul fronte delle grandi opere, nella riunione è stata concordata l'apertura al traffico per il prossimo settembre della terza corsia nel tratto Barberino di Mugello Firenze Nord sulla Autostrada del Sole, mentre i lavori di ampliamento della terza corsia tra Firenze Sud e Incisa relativamente al primo lotto saranno conclusi entro dicembre. ASPI si è impegnata a dare la massima priorità alla modifica della viabilità di accesso dello svincolo di Scandicci nella tratta Firenze Nord Firenze Sud della A1, il cui progetto definitivo al momento all'esame della conferenza dei servizi si prevede sarà ultimato entro il prossimo marzo. Dal governatore toscano è stata chiesta anche una accelerazione sul passaggio di concessione per sbloccare i lavori del corridoio tirrenico.
Abbiamo fatto il punto su tutto quello che sono i lavori che si stanno sviluppando da Firenze Sud fino al casello di Incisa, il prossimo sviluppo dei lavori con la galleria che affiancherà l'attuale galleria di San Donato. Abbiamo fatto il punto su quello che può essere la situazione anche per quello che è il corridoio tirrenico, però lì la necessità di accelerare da un punto di vista del passaggio della concessione autostradale di SAT a quello che è l'ANAS per lo sviluppo dei lavori è qualcosa che al Ministero dovranno affrontare con celerità e determinazione. Insieme abbiamo esaminato anche tutta una serie di lavori complementari a partire da quei lavori che sono previsti sia nel Val d'Arno sia ad esempio all'uscita del casello di Firenzuola per poter agevolare quello che è la viabilità locale, in questo caso sulla Bolognese, per arrivare al Passo della Futa.
Sempre sabato scorso il governatore Giani ha avuto un incontro con il nuovo amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, il quale ha visitato anche lo stabilimento Hitachi Rail di Pistoia. Al centro del confronto il nodo di Firenze, i collegamenti dell'alta velocità, il potenziamento del servizio ferroviario regionale e il rinnovo del materiale rotabile in circolo in Toscana, con particolare attenzione al servizio dedicato al pendolarismo.
Trenitalia è impegnata anche sul fronte della modernizzazione dei mezzi con cui pendolari, ma anche in prospettiva il turismo ferroviario possa svilupparsi. Io voglio concepire questa legislatura come una legislatura in cui la cura del ferro in Toscana si sente e oltre che nuove ferrovie, la modernizzazione della rete, vi sia anche la modernizzazione del servizio che viene reso a chi frequenta i treni, e ho avuto rassicurazioni su quelli che sono gli impegni nel dotare quello che sono i treni in Toscana di quel comfort che è necessario per poter poi stimolare sempre più persone a usare la ferrovia.
Toscana in onda, fatti e opportunità, persone a portata di radio.
Le 18:10 ancora in onda con la settima ossessione. Simona Castoldi, ci sei?
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, benvenuta, ben trovata. Simona Castoldi dell'associazione, ormai la conoscete, cinematografica, punto fisso della seconda parte, dell'inizio della seconda parte della nostra trasmissione tutte le settimane. Oggi di che parliamo? So che ci riallacciamo un po' al discorso che abbiamo iniziato e aperto la settimana scorsa.
Sì, esatto, anche perché probabilmente servirebbero almeno 10 puntate per approfondire l'argomento, però ci eravamo lasciati parlando appunto di Disclosure, un documentario che è al momento disponibile su Netflix, quindi consiglio assolutamente di guardarlo, sì, per chi avesse questa possibilità, e appunto in merito alla rappresentazione in questo specifico caso delle persone transgender appunto nell'industria cinematografica, ma non solo, anche appunto alle, diciamo, opportunità che gli stessi attori transgender hanno a Hollywood e non solo. Il documentario è appunto prodotto da Laven Cox, che è un'attrice e una produttrice, ma anche un'attivista soprattutto per i diritti delle persone transessuali, e che, se avete seguito Orange is the New Black, non so se tu l'hai visto, Daniele.
Io ho visto soltanto la prima stagione, confesso. Okay. Non che non mi sia piaciuto, però poi sai come succede a volte con le serie, che ti fermi anche senza un perché.
Ci si perde. Comunque, diciamo, lei ha avuto tantissimo riconoscimento in quella serie, e una delle cose più importanti che le sono state riconosciute è appunto l'importanza di aver interpretato il ruolo di una persona, in quel caso transgender, e anche, diciamo, in carcere, quindi non esattamente, diciamo, la normalità, ma un caso abbastanza particolare, però averne mostrato gli aspetti umani, gli aspetti, diciamo, appunto di persona e non relativi alla sua identità, cosa che invece molto spesso, troppo spesso oserei dire, succede nel cinema e succede da sempre. La cosa veramente interessante di questo documentario, anche per chi ama semplicemente la storia del cinema, è vedere ripercorsi quasi 100 anni di film e serie televisive, e vedere come davvero ci sia stata una narrazione completamente fuorviante delle persone transgender, e che sicuramente ha influenzato il giudizio della società che, come viene sottolineato proprio dalla stessa Laverne Cox nel film, ha una veramente scarsa conoscenza di questa tematica e di queste persone, tant'è che un dato che lei riporta è che l'80% degli americani non ha mai conosciuto direttamente una persona transgender. Quindi questo ti fa capire quanto sia importante, nel momento in cui non si ha appunto un'esperienza nella propria vita, nella propria quotidianità, di questi aspetti, la rappresentazione che viene data attraverso i media, a maggior ragione attraverso dei prodotti che comunque sono prodotti di intrattenimento che tutti guardiamo ogni giorno, magari anche con leggerezza.
È vero.
E che quindi contribuiscono appunto a creare la nostra visione di tanti aspetti della società e di tante comunità diverse. Una delle cose più curiose e che mi hanno fatto particolarmente molto riflettere è il passaggio attraverso dei film che comunque sono stati film blockbuster, per intenderci, come può essere Mrs. Doubtfire, che credo tutti abbiamo visto.
Io ricordo di avere la VHS comprata,
esatto,
quando ero un
sicuramente grandi e più piccoli, esatto, abbiamo visto quel film, perché di fatto è stato sempre proposto come un film per famiglie.
Era una delle commedie per famiglie classiche da prima serata televisiva.
Esattamente, eppure quello è proprio uno dei film che viene citati, ma sono davvero tantissimi, non potrei farti l'elenco.
Ricordo anche magari sarà citato Tuzzi, quello con Dustin Hoffman,
di Sidney
Pollack, che gran film anche quello, una bella commedia.
È quello che si evince, diciamo, da questa breve carrellata di film che vengono fatti nel documentario, e appunto come soprattutto dall'inizio, ma poi si è evoluta questa rappresentazione, le figure dei personaggi transgender vengano presentati sempre come o un motivo di ilarità, cosa che accade spesso anche in alcune serie televisive, vengono riproposte ad esempio alcune puntate dei Robinson, un'altra serie che sicuramente ha costruito la rappresentazione televisiva per tanti di noi.
Stiamo parlando degli anni 80, qui siamo forse.
Esatto. O comunque, ancora peggio, una rappresentazione estremamente negativa. Spesso ci sono tantissime scene che vengono riproposte in una carrellata. Nel momento in cui nel film o nella serie viene scoperto, diciamo, per così dire, l'identità sessuale del personaggio, molto spesso una cosa che accade di conseguenza è una reazione di vomito.
Ecco.
E questa cosa, magari appunto nell'incoscienza e anche nell'ignoranza, nel senso, come dicevamo prima, di persone che si trovano a vedere questo tipo di contenuti ma non hanno alcuna conoscenza dell'argomento e nella loro vita non conoscono una persona transgender, ovviamente è una cosa molto pericolosa, perché rischia, ed è quello che sicuramente è successo, perché questo poi ci dicono i dati, diciamo, sociali, sia delle violenze che vengono perpetrate nei confronti di queste persone, sia delle scarse possibilità lavorative che vengono date, ha sicuramente contribuito a creare un'immagine totalmente sbagliata, con tantissimi preconcetti per questo tipo di persone.
Sì. Però diciamo ci sono anche degli esempi, rimanendo nel campo delle serie TV, negli ultimi anni, mi viene, quella la guardo, mi piace anche molto, Pose, forse l'avevamo già affrontata la scorsa settimana, solo accennata, però ecco, mi piacerebbe...
Sì, assolutamente, ci sono assolutamente oggi delle serie e dei film che si propongono di parlare della comunità LGBTQ e delle persone e dei personaggi transgender. Pose è una di queste. Pose, tra l'altro, è una serie, ora molto brevemente, che racconta le ballroom a New York alla fine degli anni 80, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, che erano appunto dei luoghi nei quali le persone di quella comunità si riunivano per in qualche modo sostenersi.
Esatto.
Oltre che divertirsi,
quando si stava diffondendo anche la piaga dell'AIDS.
Esatto, che è uno di quegli altri argomenti che spesso vengono toccati nelle rappresentazioni di questi personaggi, e molto spesso, diciamo, con un finale tragico anche in questo caso, o comunque dando la responsabilità di quella malattia o all'identità sessuale o anche ai farmaci utilizzati per il cambiamento di sesso, ad esempio.
Sì.
Quindi sicuramente Pose è una di queste, anche Transparent, che è una serie che è stata prodotta qualche anno fa. Oltretutto sì, è una serie che ha avuto il più alto numero di attori e lavoratori, diciamo, transgender all'interno dello staff della crew.
Esatto. E non so se il documentario affronta anche questa tematica ben precisa, cioè quella che insomma un po' tiene banco negli ultimi anni nell'industria cinematografica, ovvero quella di attori etero che interpretano gay oppure attori che interpretano transessuali. Mi viene in mente il caso di Jared Leto in Dallas Buyers Club,
bravissimo.
O tanti attori eterosessuali che interpretano omosessuali.
Sì, ne parla ecco. E anche in questo caso molto attentamente, perché tu hai nominato Dallas Buyers Club, c'è anche The Danish Girl, che è un altro film per il quale l'attore è stato candidato agli Oscar. Esatto. E la cosa che fa notare è proprio, diciamo, la stranezza che si riscontra nel vedere un personaggio transgender rappresentato sullo schermo, in quel caso magari anche con l'intento di volerne rappresentare il lato più umano,
assolutamente,
e non solo concentrandosi, diciamo, sul suo percorso di transizione, ma allo stesso tempo però diciamo la stranezza di poi vedere un attore uomo in quel caso che va a ritirare magari il premio Oscar per quell'interpretazione. Anche questo discorso viene fatto e anche si parla tanto appunto della difficoltà invece per gli attori transgender di recitare in ruoli cisgender, che mentre appunto al contrario è una cosa molto facile, in questo caso avviene molto molto raramente.
Ok, Simona, devo dire che comunque l'argomento è molto interessante e si presta bene appunto anche ad essere serializzato, diciamo così, a parlarne di puntata in puntata, perché ci sono anche veramente tante altre serie, tanti altri casi, e anche al di là dell'identità sessuale. Mi viene a mente adesso il film di Sia, la cantante, non so se ne hai sentito parlare, che uscirà o è già uscito, mi pare, in digitale per qualche giorno qua in Italia, che ha come protagonista una ragazza autistica interpretata non da una persona autistica, e anche questa ha attirato tante polemiche per una sorta di stereotipo della persona autistica, eccetera eccetera. Quindi insomma è un argomento che va anche al di là dell'identità di genere.
Sì, sono d'accordo, e credo che il messaggio che debba passare è che anche questo tipo di produzioni come Disclosure vogliono far passare è che, sebbene ora se ne parli sicuramente più di prima e sicuramente ci siano più opportunità, più conoscenza di prima, è anche vero che abbassare la guardia non può essere utile, ma è utile invece continuare a parlarne e porci delle domande, perché non per forza abbiamo già le risposte, diciamo, a tutte queste questioni di cui abbiamo parlato io e te, però è importante continuare a porci delle domande, perché magari è facile avere degli anni in cui queste rappresentazioni vengono fatte nella maniera migliore e poi, diciamo, ricadere di nuovo nei soliti cliché e nelle solite rappresentazioni dove si presta appunto meno attenzione, come dicevamo prima.
Cinematografica la trovate sia su Facebook che su Instagram, giusto?
Sì, speriamo presto anche sul sito, ci stiamo lavorando.
Presto sul sito, tanto ci teniamo in contatto ormai tutte le settimane, e quando sarà pronto,
con estremo piacere,
lo annunceremo. Vuoi annunciare tu come sempre la canzone?
Sì, la canzone abbiamo scelto Fuck You di Lily Allen, proprio perché diciamo è forse ora di smetterla con tutti i pregiudizi e iniziare a, diciamo, prestare attenzione alla realtà delle cose.
Grazie mille Simona e alla prossima.
A te, ciao Daniele, ciao, buona serata a tutti. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
you say. You think we need to go to war, well you're already in one. Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion.
Ancora in diretta con la settima ossessione, le 18 e 25 minuti in questo istante. Oggi non l'avete sentito dall'inizio, come era successo nelle ultime due puntate, ma lo sentite adesso in collegamento telefonico. Vito Piazza, buonasera.
Buonasera a tutti, ciao Dani.
Come va?
Bene, bene, tutto a posto, tutto bene, grazie.
Bene, bene, bene. In attesa di ritrovarti di persona nella prossima puntata, oggi ti abbiamo in collegamento telefonico per parlare del film della settimana. Il film della settimana è un film Netflix uscito qualche giorno fa, un western, possiamo dirlo, perché alla fine dei conti è proprio un genere western. Si intitola Notizie dal mondo e vede protagonista Tom Hanks. Ti lascio a te, la parola.
Sì, allora il film appunto davvero a tutti gli effetti un western, ne ricalca praticamente tutte le caratteristiche. Il protagonista, come detto, è appunto Tom Hanks nei panni di un ex capitano che ha combattuto la guerra civile americana, capitano Kidd, e che appunto in conclusione della guerra, subito dopo la guerra, si è messo sostanzialmente a girovagare per le città del West, dove appunto, come dice lo stesso titolo del film, Notizie dal mondo, si dedica a informare gli abitanti di quello che succede appunto intorno al mondo, leggendo loro i giornali. Quindi si imbatte in tutta una serie di personaggi, di città più o meno grandi, dove appunto grazie alla sua capacità anche banale di leggere, ecco, ma non era scontato a quei tempi, riesce a informare gli abitanti di tutto quello che accade sia nel loro, per lo più nel loro paese, ecco. La svolta poi della storia arriverà quando il capitano si imbatterà in una ragazzina. Devo dire che viene abbastanza presto, insomma, il film ci regala questo snodo narrativo abbastanza presto. Entrerà appunto, si imbatterà anzi in questa ragazzina che non parla una parola della sua lingua, mm-hmm. e che lui ribattezza poi Joanna. A quanto pare è stata, diciamo, la sua famiglia è stata uccisa, ma già dalle fattezze si capisce, insomma, che non è una bambina che appartiene ai diciamo agli indiani d'America, alla tribù dei Kiowa, se non sbaglio, e quindi il compito del capitano sarà quello di trovare una nuova famiglia o comunque riportarla dagli zii di origine, della famiglia di origine, per far sì che, insomma, questa ragazzina abbia nuovamente una famiglia e qualcuno con cui crescere.
In quel posto chiamato casa, che insomma,
esatto,
in qualche modo
sì,
turba anche un po' il protagonista.
Sì, perché anche lui, ovviamente, come spesso abbiamo visto in questi, io diciamo li chiamo film di formazione, ma forse non è il modo più giusto per chiamarli, spesso si uniscono due solitudini e due tipologie di problemi più o meno simili. Come la ragazzina ha perso casa sua e i suoi familiari, anche il capitano, in realtà, scopriremo nel corso del film, ma più di qualche scheletro nell'armadio con cui fare i conti, e con una moglie che non vede da diversi anni ormai. Quindi fatalmente il suo ritorno a casa sarà anche quello della bambina e viceversa.
Diciamo che il film è diretto da Paul Greengrass, non so se l'avevamo citato, regista di film. Questa è la prima volta che, diciamo, che sia il regista sia l'attore si cimentano col genere western. E, western a suo modo classico, forse anche un po' scontato nella sua ripetitività, perché insomma troviamo sempre Hanks imbattersi in delle situazioni che lo mettono un po' a rischio e pericolo, questo tragitto, no, per riportare questa bambina, che tra l'altro si chiama Elena Zengel, l'attrice molto brava, candidata tra l'altro anche al Golden Globe. Quindi, diciamo, in un certo modo è anche un western abbastanza classico, però ci sono delle letture anche molto interessanti. Una su tutte è proprio quella che dà del giornalismo, anche molto attuale a suo modo. A me ha molto colpito, l'ho scritto anche sulla recensione su Ultima Razzia, il modo in cui Hanks si approccia alle notizie costruendone quasi uno show, ma non in senso folcloristico o dispregiativo. Cioè lui ha proprio cura di quello che legge, le seleziona, non fa distinzione tra notizie brutte e notizie belle, cioè non vuole dare solo il cioccolatino, per dire, a coloro che sono lì ad ascoltarlo. Lo si vede anche dalla cura degli abiti che indossa per leggere queste notizie, per raccontare queste storie al popolo, perché noi lo vediamo cavalcare sul cavallo in questi deserti aridi del Texas, però poi quando arriva il momento della lettura delle storie, lui si mette a puntino, come dire.
Sì, condivido, e c'è anche una parte abbastanza, insomma, non ci vuole chissà quale occhio critico per notarlo, c'è anche una, secondo me, anche sottile, ma neanche tanto, retorica abbastanza americana, nella scena in cui lui appunto viene avvicinato da un tizio abbastanza, non so, losco, sì, si intima di leggere determinati tipi di notizie, e lui invece si rifiuta in nome di una sorta di come dire, scelta forse democratica, popolare, quasi di elezione ante litteram, in cui appunto viene, dice: ma guarda, io non posso piegare la mia funzione, il mio ruolo a quello che mi chiedi, ma se il popolo mi chiede qualcosa, questo devo dargli. Per cui sì, questa lettura, questa, diciamo, lettura derivata mi ha colpito e mi è piaciuta. Non so, appunto, sì, se basta questo, almeno per me no, a salvare del tutto il film, che ho visto appunto, come dicevi tu, in certi punti
un po' ripetitivo,
abbastanza prolisso, abbastanza ripetitivo, e devo dire anche abbastanza, per certi versi, improbabile, perlomeno nella scelta della figura di Tom Hanks. È chiaro che quando prendi
Tom Hanks...
Non ti
ha convinto? Max.
No, a parte, non so se ci hai fatto caso, ma forse sono strano io, ma ho visto anche un leggero accenno di Parkinson, il povero Hanks, che è costretto,
sì,
a tenere. Sì,
no,
è chiaro, insomma, che quando inizia, insomma, a leggere, ok, quindi dico, se il personaggio è questo, il personaggio interpretato è questo, lo vedo con fatica a percorrere tutte quelle distanze, a superare tutte quelle difficoltà.
Esatto, non ce la può fare. Però diciamo che c'è una scena, l'ho cercato di sottolineare anche nella recensione, in cui lui si vede che è un po' impacciato, no? Quando lui si ritrova alle calcagna dei loschi individui che vogliono mettere le mani su questa bambina per poi rivenderla, e si vede che è un veterano un po' molto attempato,
pensavo,
impacciato, e deve ricorrere all'astuzia della bambina, che gli trova la soluzione per sconfiggere questi due o tre brutti ceffi, ecco. Quindi c'è, non siamo all'epoca dei cowboy infallibili, però adesso è un cowboy un po' sfatto.
Voglio dire, nel personaggio, nell'economia complessiva del film, del periodo, del messaggio che vuole passare, ci sta, ma ci sta assolutamente, ci sta anche questa lettura. Se ti ricordi, anche quando vedemmo The Sister Brothers, anche questa, un po' questa smitizzazione di Jacopo Diara, anche questa smitizzazione del ruolo del cowboy, di quello che ce la fa contro un esercito intero,
esatto,
che non è credibile per altri versi.
Esatto, esattamente. Comunque,
dopodiché poi ci sono state, se mi permetti, un piccolo appunto,
sì,
cioè, ci sono state anche delle scene che io ho trovato a dir poco agghiaccianti, cioè quando appunto Tom Hanks riesce a
oggi non ci vai per sottile, eh? Oggi vai per...
No, sì, voglio dire, ci sono delle cose
vai,
che
vai, scaricati.
Insomma, quando lui riesce poi, sempre in quella famosa scena che dicevi tu, a freddare, a uccidere uno dei suoi nemici, di quei soggetti che volevano sottrargli la bambina, ecco, questo con un colpo di pistola fa un balzo di all'indietro, una velocità supersonica che mi è sembrato quasi da Marvel, però insomma,
beh, diciamo che comunque Paul Greengrass noi l'abbiamo conosciuto per la saga di The Bourne Identity, poi c'è
sì, Ultimatum, insomma, ha fatto diversi
quelli film d'azione, United 93, quello sull'aereo che si schiantò al Pentagono l'11 settembre del 2001, insomma, uno che la telecamera la smuoveva fin troppo, qui invece secondo me ha trovato un suo giusto equilibrio e ha saputo maneggiare, a mio modesto avviso, un genere che diciamo negli ultimi anni non ha mai avuto grande fortuna, ecco. Io ho citato nella recensione gli ultimi due western degni di nota sono stati Balla coi lupi, secondo me, e The Unforgiven, che in italiano adesso non mi viene il titolo, Gli spietati del grande Clint Eastwood. Ovviamente stiamo parlando di tutt'altri film con calibro diciamo,
ma infatti guarda
elevato.
Se devo sì. dire appunto una giusto per chiudere, insomma, sì. È anche vero che tutti questi film che noi stiamo citando, e secondo me appunto io metterei come genere appunto i The Sister Brothers di Odiar tra quelli diciamo riusciti, sì. E anche una, se vogliamo dare una lettura un po' anche metacinematografica, cioè non ci fanno vedere altro che la smitizzazione di quell'eroe lì che è poi la figura appunto quasi mitica e mistica della frontiera, cioè del conquistatore a tutti i costi, cioè sono tutti film che ci fanno vedere la parte proprio calante di questo,
esatto,
mito.
Questo è vero. Quindi, questo è vero. Ecco. Va bene, io invito i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici a farsi un'idea, visto che Notizie dal Mondo è su Netflix. Da qualche giorno. Vito, prima di salutarti ti dico che una notizia dall'altro mondo, parlo della Cina, non di qualche città italiana, ma pensa un po', in Cina i cinema sono aperti e nell'ultimo weekend, che era il weekend del Capodanno cinese, un film ha totalizzato la bellezza di 424 milioni di dollari di incasso.
Si vede che siamo assetati abbastanza.
Beh, no, dico comunque, in Cina, sai bene, insomma, i protocolli rigidi che hanno attuato già da un anno a questa parte per il Covid, sembra che lì ormai il Covid sia quasi del tutto un ricordo, quindi concerti, cinema, teatri aperti, film usciti e film di punta usciti nel mercato cinese con quelle cifre lì, insomma, che sono riuscito a incassare quelle cifre lì, volevo dire, quindi insomma sembra davvero un altro mondo, chissà se prima o poi torneremo anche noi
speriamo. Andrei a vedere qualunque cosa.
Cosa anche Notizie dal Mondo, penso un po',
ma anche anche di peggio, guarda, ti posso dirti anche peggio di questo,
anche peggio di Notizie dal Mondo. Va bene Vito, io ti ringrazio, saluto anche i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Adesso è il momento di una nuova puntata di Mai Partiti con il nostro Giacomo Alberto Vieri. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo sempre alle 17:32-33 circa in diretta su Nova Radio.